Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Siamo in diretta, come si capisce, anche probabilmente dal rumore dell'esterna da Villa Este, dove hanno questa mattina si sono aperti i lavori dell'edizione annuale del forum Ambrosetti, il workshop Ambrosetti, qui a Villa d'Este a Cernobbio. Questa mattina è intervenuto già un esponente politico di peso come il presidente ungherese Orban, e appena arrivato il presidente ucraino Zelensky, che interverrà in una conferenza stampa alle 18.45, domani la volta di Giorgia Meloni. E questa mattina però c'è stato anche l'intervento del presidente della Repubblica, scusatemi per la voce, Mattarella. In videocollegamento ascolteremo due passaggi, uno di politica estera. Si è discusso molto oggi di politica estera, tradizionalmente a Cernobbio la prima giornata dei lavori dedicata al fronte internazionale, la seconda, quella di domani, al fronte europeo, e la terza a quello italiano. Saranno presenti, per quello che riguarda la parte italiana, 9 ministri, ma anche il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, Elie Schlein, segretario del Partito Democratico, e Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione. Dicevo, questa mattina, soprattutto e anche nella serata, con l'intervento di Zelensky, la parte di politica internazionale, invece, ma chiaramente sullo sfondo anche gli elementi di carattere economico, tra cui segnalo, ma ne parleremo più avanti, anche un dato molto brutto in Germania, dove è crollata di nuovo la produzione industriale, -2,4%, a giugno aveva fatto +1,7% e -2,4%. È un dato nettamente peggiore di tutte le attese. C'erano attese per un calo della produzione industriale intorno allo 0,5%, ma il 2,4 è quasi 5 volte tanto. E su base annua addirittura, c'è quindi -2,4 la produzione tedesca su giugno, ma se si fa luglio, su luglio 2023 siamo -5,3%, anche qui nettamente peggio delle attese. Le attese erano di un -3,5%. Per quello che riguarda la ci sono anche uscite delle stime dei vari personaggi alcuni sondaggi con i protagonisti, sia quelli che interverranno dal palco che quelli che invece assistono, sulle attese. Devo dire, il consensus, come si dice in gergo, di un PIL italiano che quest'anno dovrebbe attestarsi allo 0,8%, quindi 4 volte più della Germania, che fa +0,2, ma molto meno della Spagna, che fa +2,3, leggermente meno anche della Francia, che dovrebbe fare +0,9%. Di questo parleremo, poi avremo alcuni protagonisti di queste giornate, nello specifico, oltre che parlare con chi fa gli onori di casa e organizza il workshop di Cernobbio, parleremo con l'amministratore delegato di Snamret e Gas. Tanti temi, ma andremo sull'energia anche con l'amministratore delegato di A2A, per un motivo semplice: come sapete, ne abbiamo parlato 2 o 3 giorni fa, sono arrivate agli italiani le prime bollette per i 3.800.000 italiani, o meglio famiglie, che sono uscite dal regime di tutela e nella stragrande maggioranza dei casi hanno scelto il regime a tutele graduali, quello in cui entravi in automatico se non sceglievi l'operatore, e che molti dei nostri ospiti hanno suggerito. Da questo punto di vista vedremo di capire anche quali sono le prospettive. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora andiamo subito con i mercati. -1% in questo momento Milano, -1,30 anche Francoforte, -1 sostanzialmente Parigi, Londra -0,70, Nasdaq perde 2% quasi, Standard & Poor's -1,30%, Dow Jones -0,70%. Sicuramente non sono piaciuti i dati tedeschi, però in realtà l'Europa nervosa, diciamo, guarda anche la disoccupazione americana, perché la disoccupazione è scesa al 4,2%, ma i nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti sono sotto le stime di agosto. All'inizio Wall Street era andata anche a rialzo, perché posti di lavoro sotto le stime significano un incentivo ulteriore alla Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse. Poi c'è stato un tentativo non solo di Wall Street ma anche delle borse europee di recuperare qualcosa. Gli investitori danno a questo punto oltre il 50% di possibilità di un taglio di mezzo punto, quindi di 50 punti base, non di 25 punti base, da parte della Federal Reserve, che si riunirà il 18 settembre. E quindi sarebbe stanno, diciamo così, aumentando le possibilità di un taglio superiore a quello minimo che tutti si attendono di 25 punti base. Venendo all'Italia, che appunto perde l'1,11%, segnalo Prismian -3,70%, poi vendite anche su Estimac Electronics -2,70%, Monte dei Paschi -2,70%, Telecom -2,5%, Italgas -2,40%, Unipol -2,30%, Biper -2%, come Popolare di Sondrio, Intesa San Paolo l'1,90% lo perde Pirelli, ma anche il Banco BPM, e l'1,70% lo cede invece Azimut. La decisione di prolungare i tagli alla produzione di petrolio di 8 paesi OPEC non è bastata, come sentite anche dall'andamento dei titoli, a sostenere il petrolio, tant'è che Tenaris perde l'1,30%, Eni perde l'1,32%. Andiamo subito sui mercati, a questo punto gli altri mercati. Il petrolio infatti è fermo a $73 il Brent e a $69 WTI. Ancora in calo ieri i prezzi alla pompa, per quello che riguarda il benzina self service 1,788 al litro, gasolio 1,664 al litro. Gas a €37 ad Amsterdam, un anno fa era 51, elettricità 131, un anno fa era 106. Altre notizie, partiamo come sempre dal carattere internazionale delle notizie. Ci sono molte notizie di carattere internazionale, ma ne le affronteremo nella prima parte del programma. Il PIL dell'area euro nel secondo trimestre è stato limata la stima più 0,2%, occupazione più 0,2%. Per quello che riguarda invece, vedo molti messaggi. Dunque, oggi non c'è la classifica, lo dico a chi mi sta scrivendo al 349-238-6666, siamo in diretta da Workshop Ambrosetti, abbiamo numerosi ospiti. E quindi la classifica che abbiamo fatto la settimana scorsa e rifaremo la settimana prossima, si prende così un venerdì di pausa. Al di là, dicevo, del crollo della produzione industriale tedesca, oggi lo spread, tra l'altro qualcuno mi chiede, lo spread è stabile a 143 punti, si è parlato molto, c'è stata la dichiarazione per esempio di Stoltenberg, per quello il segretario generale della NATO, dare le armi a Kiev per porre fine alla guerra, il sostegno di Pechino a Mosca deve finire. Su questo c'è anche una dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento al G7 dei parlamenti che è in corso a Verona, e ha detto il G7 è insostituibile nella difesa della libertà. Ha anche detto buon lavoro a Michel Barnier, l'esperienza, la grande esperienza politica deve essere e sarà un suo valore aggiunto.
Il gruppo dei sette è, come voi sapete molto bene, un gruppo unito da valori e principi comuni, che ricopre un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia. È un ruolo che i governi del G7 esercitano, ma che esercitano seguendo le indicazioni dei rispettivi parlamenti nazionali, dove cioè la sovranità popolare trova la sua massima espressione. Per questo, e lo dico diciamo da parlamentare ancor prima che da capo di governo, io penso che lo sviluppo e il rafforzamento della dimensione parlamentare del G7 rappresenti assolutamente un valore aggiunto. È un percorso che l'Italia è orgogliosa di aver contribuito a avviare e che oggi assume un'importanza ancora maggiore se guardiamo alla complessità delle sfide che siamo chiamati ad affrontare in questa difficile epoca. Sfide nelle quali è fondamentale che la politica, e dunque prima di tutto proprio i parlamenti, rivendichino la propria centralità.
Allora, così la Presidente del Consiglio oggi al G7 dei Parlamenti. Devo dare una notizia però, era abbastanza attesa negli ultimi minuti. Il Ministro San Giuliano si è dimesso, c'è un flash dell'agenzia ANSA, quindi era salito circa 40 minuti fa, 45 minuti fa a Palazzo Chigi. Chiaramente tutte le ipotesi propendevano per una dimissione, vista una vicenda sempre più difficile da sostenere. No, qualcuno mi sta già chiedendo chi potrebbe mettere a Meloni al posto di San Giuliano, ma onestamente non sono in grado di saperlo. Devo dire che questo paese ha tantissime risorse di grande qualità, così se vogliamo anche usare un elemento che potrebbe essere politico, ci sono tante rettrici, preside di facoltà, presidente di fondazioni, direttrici, uso il femminile. Non lo uso a caso, che sarebbero assolutamente in grado di dare lustro a questo paese. Cioè, non mancano le competenze nel campo culturale in questo paese, eh? Fuori, dicevo, dal governo. Perché no, ho detto, ma ci sono anche tantissime competenze maschili, ma che discorsi sono? Rispondo agli ascoltatori. Ho detto che, vista la vicenda, visto anche il giusto accento che si dà sempre alla necessità della presenza nei vertici, non solo delle società private, ma anche di quelle pubbliche e dei ministeri e del governo, ho detto così, io sceglierei una donna, dopodiché senza nessuna preclusione, senza nessun giudizio sulle competenze invece maschili, tutto qua. Allora, sì, adesso non vorrei fare la puntata sulle dimissioni di San Giuliano. Qualcuno ipotizza, no, guardate, ho pensato a una donna, non per le vicende che hanno coinvolto il ministro, perché sia meno, no, perché sarebbe un segnale secondo me anche importante, e perché no, dopodiché se la Presidente del Consiglio riterrà che ci siano uomini con maggiori competenze, sceglierà ovviamente lei, ma insomma, ho detto solo che non mancano quelle femminili. Bene, andiamo avanti. Ecco, per altri dettagli, il Ministro della Cultura si è dimesso, dimissioni irrevocabili, le ha comunicate in una lettera alla Presidente del Consiglio, quindi sono irrevocabili e quindi la Presidente del Consiglio non può non accettarle. Va bene, si fa per dire, andiamo avanti. Vendita al dettaglio in Italia più 0,3% in volume, ma anche più 0,5% in valore a luglio. Attenzione, luglio è un mese tradizionalmente in cui le vendite al dettaglio vanno bene perché iniziano i saldi. Però la grande Federdistribuzione segnala che la GDO, quindi la grande distribuzione organizzata, le grandi catene, vedono ancora consumi deboli e che comunque c'è stata una delusione per l'effetto dei saldi sui consumi. Per quello che riguarda alcune dichiarazioni del ministro Urso, ha detto che bisogna rivedere i tempi e le modalità del Green Deal, quello al 2035 solo, dal 2035 produzione solo di auto elettriche. Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, ha detto che il gruppo sta valutando la manifestazione di interesse sull'ex Ilva. E poi sostanzialmente poco altro dal punto di vista delle notizie di cronaca. Allora, a chi mi chiede se parleremo anche dei temi energetici, sì, oggi ci sono stati, lo dicevo prima, molti temi legati al mondo dell'energia e anche alla necessità di arrivare, diciamo, a una riduzione dei prezzi di energia, ma poi avremo due ospiti con cui ne parleremo in maniera approfondita. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Andiamo adesso su meteo e pubblicità e poi iniziamo insieme in interviste qui da Cernobbio.
Focus Economia.
minuti. Allora entriamo nel vivo dei temi toccati oggi. Dicevo, prima giornata soprattutto di politica internazionale, non che non vi siano nelle altre giornate. Questa mattina è intervenuto il presidente, primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, ma siamo qui negli studi Radio 24 con chi fa gli onori di casa e quindi ospita questi tre giorni di lavori, quindi Valerio De Molli, managing partner CEO di European House Ambrosetti. Buonasera De Molli.
Buonasera, grazie per avermi con voi, direttore.
Allora, dicevo, temi di carattere internazionale. C'è stato subito l'intervento in videocollegamento, per carità, del Presidente della Repubblica Mattarella, che è intervenuto in maniera anche, devo dire, poco equivoca, mettiamola così, sulle politiche estere dell'Unione Europea. Ha detto: le polemiche locali su scelte dell'Unione Europea spesso sconcertano. Sentiamo.
Le critiche rivolte al progetto europeo lo vogliono di volta in volta come una mera utopia consolatoria, frutto delle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale. Oppure lo definiscono talvolta come espressione funzionale di un passo ulteriore del modello di sviluppo proprio alla globalizzazione capitalistica internazionale. L'eredità dei passi che sono stati compiuti può essere riassunta, a badare al dibattito contemporaneo presente in alcuni paesi europei, tra la considerazione dell'appartenenza all'Unione come un vincolo, la loro soffocante per coloro che vi hanno aderito, oppure come un'opportunità, forse l'unica, per il nostro continente, collocato in un mondo, i BRICS insegnano, fatto sempre più di giganti. Sovente i critici omettono due aspetti. Anzitutto, l'Unione Europea è il primo esercizio di questa natura caratterizzato dalla partecipazione diretta dei popoli alle decisioni. Inoltre, le scelte che talvolta sono oggetto di polemiche a livello locale, sconcertanti quando derivano da protagonisti che hanno preso parte a questi passaggi, sono il frutto non di normative imposte da oscuri poteri, bensì sono concordate in sede comunitaria tra i governi nazionali, la Commissione e il Parlamento europeo, con procedimenti partecipati e trasparenti.
Allora, Valerio De Molli, qui ci sono due passaggi importanti, tutto importante quello che dice il Presidente della Repubblica. Il primo dice: guardate, ai critici dell'Unione Europea, ricordo, ha ricordato il Presidente della Repubblica, che l'Unione Europea è caratterizzata dalla partecipazione diretta dei popoli alle decisioni, ci sono le elezioni europee, ma non solo. E poi ha detto: attenzione, le scelte sono oggetto delle volte di polemiche anche a livello locale ed è sconcertante quando derivano da protagonisti che hanno preso parte a questi passaggi. E aggiunge Gio Mattarella, non è che le scelte siano fatte nell'oscurità o poteri oscuri, ma sono concordate tra i governi nazionali, la Commissione e il Parlamento Europeo. Con chi ce l'aveva secondo lei Presidente della Repubblica? Con Orban, che da sempre sta in Europa ma guarda più alla Russia, così l'ascoltatore che dice oggi non potrai criticare Orban va subito deluso, oppure su un atteggiamento anche all'interno, diciamo, del nostro paese in cui sì si sta in Europa ma e si dà l'impressione che l'Europa sia altro, quando l'Europa siamo anche noi, piace o non piace, con tutti gli errori. In questo programma abbiamo criticato alcuni errori della politica europea, per esempio la politica di bilancio, patto di stabilità stupido e quant'altro, ma frutto, diciamo, nostro, non di una potenza esterna.
Beh, prima di tutto mi lasci dire, direttore, che sono molto orgoglioso dell'avere ospitato l'intervento di indirizzo strategico scenariale del presidente Sergio Mattarella, che ho trovato straordinario per incisività e determinazione. È stato anche, se vogliamo, inusuale da parte sua prendere posizioni così ferme, così precise, così forti, e anche entrare nel merito dell'altra questione che ancora non abbiamo sollevato, ma immagino lei vorrà sollevare dopo, del suo forte commento sul debito, sì, e sulla sostenibilità del debito. Metto da parte questo tema per un attimo. Lui era consapevole in modo molto preciso della costruzione del nostro programma e quindi sapeva che Orban lo stava ascoltando, e l'intervento era molto precisamente diretto agli Orban de noi altri e quindi a tutte le posizioni rigidamente anti-europee, quindi alle Le Pen, ai Wilders, agli Orban e forse anche a certe componenti nostrane.
Beh, insomma, la Lega, magari alcuni elementi anche di Fratelli d'Italia. Comunque, guardate, lo dico agli ascoltatori, poi voglio andare avanti sui temi economici. Criticare l'Europa noi l'abbiamo sempre fatto, qualcuno ricorderà le intemerate contro Angela Merkel, il patto di stabilità stupido, questa umiliazione continua della Grecia e quant'altro. Però un conto è criticare l'Europa da dentro, cioè facendone parte e riconoscendo che anche l'Europa sbaglia, non ci mancherebbe. Io per esempio penso che sia un errore clamoroso la scelta europea sul 2035 ideologica. Altra cosa è far finta di non vedere che l'Europa siamo ancora noi. Guardate, ovviamente da me era un auspicio che non si è realizzato, che devo dare un'agenzia, è già stato nominato il nuovo ministro della cultura, che Giuli, che attualmente, se non ricordo male, è al Maxi, e quindi lascia il Maxi, Alessandro Giuli, e diventa il nuovo ministro della cultura. Quindi San Giuliano, nel frattempo l'ex ministro San Giuliano, a questo punto ha detto che agirà in tutte le sedi legali contro chi ha procurato questo danno. Vabbè, questo a questo punto diventa però un affare privato del cittadino San Giuliano nei confronti, e ha tutti i diritti di difendersi. E quindi Alessandro Giuli è il nuovo ministro della cultura. Torno invece sui temi toccati da Mattarella, ma una cosa gliela vorrei chiedere. Questa mattina è intervenuto Orban, alle 16.50 è arrivato Zelensky, adesso dovrebbe scendere alle 18.45. Lei de moglie non ha tentato di avere un colpo a sorpresa, una conferenza stampa o un intervento, mettere vicino Orban e Zelensky, o non è stato possibile?
No, ci abbiamo un po' provato ma senza successo, diciamo così.
Non, ma chi era, non che non voleva faccia stare vicino all'altro? Orban a Zelensky, Zelensky a Orban?
No, beh, è chiaro che la posizione di Orban sul tema della guerra russa in Ucraina è molto chiara. Lui è l'unico governo dei 27 europei ad essere strongly opinionated nell'interrompere il sostegno con armi e finanziamenti all'Ucraina, e quindi diciamo che la situazione è un po' di stallo da questo punto di vista, e non è stato possibile farlo questo tipo di colloquio.
Allora, dunque, vedo molti messaggi su Draghi. No, non se n'è parlato di Draghi. Il rapporto di Draghi arriverà lunedì, quelle 400 pagine, che però saranno, da quello che abbiamo visto come anticipazione, delle belle bacchettate anche all'Europa, della serie o ti decidi, quindi si può criticare l'Europa da dentro, o ti decidi a fare alcune riforme non solo sul fronte difesa, o se no rischi di diventare irrilevante a livello mondiale con due giganti come Stati Uniti e Cina e gli altri emergenti. Restiamo sull'economia, De Molli, però mi interessava, tanto Zelensky ha detto che incontrerà domani la premier Giorgia Meloni, no?
Sì, sì, si incontreranno, adesso sta avendo un colloquio con i 7 senatori americani che sono qui presenti e quindi stanno affrontando tematiche molto importanti riguardanti il sostegno del Congresso all'Ucraina e poi avrà anche un colloquio con la Presidente del Consiglio e quindi faremo anche e come sapete una diretta con i 6 direttori, certo, che andrà su Rai 2 moderato da Monica Maggioni e ci sarà anche una cena a porte chiuse questa sera con alcuni imprenditori proprio per ragionare di opportunità e di investimenti anche per le imprese italiane rispetto
alla ricostruzione.
Non è solo la ricostruzione, che ancora non ci sono gli elementi di stabilità politica per affrontarlo, ma sono le emergenze immediate di ricostruzione di breve, dagli ospedali alle scuole, dall'energia, dai flussi di energia alla gestione dell'acqua, a tantissime opere indispensabili per l'ordinaria vita quotidiana che è ovviamente...
Vabbè, parlare di ricostruzione in senso stretto obiettivamente ancora presto, di solito deve avere almeno una tregua per iniziare a ragionare di questo.
Noi abbiamo anche in sala la Chief Economist dell'IBRD, che è l'istituzione globale preposta a sostenere e finanziare la ricostruzione quando e se e come dovesse partire.
Allora, io devo fare questa puntata alternando anche la cronaca, perché poco fa è un atto formale, chiaramente il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni dell'ex Ministro San Giuliano, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dal Dottor Gennaro San Giuliano. Con lo stesso decreto, su proposta sempre del Presidente del Consiglio, è stato nominato Ministro della Cultura Alessandro Giuli. La cerimonia del giuramento avrà luogo questa sera al Quirinale alle ore 19 e questo per quello che riguarda la vicenda politica. Il Presidente Mattarella però oggi è intervenuto anche su temi economici. Questo nel giorno in cui, lo ricordavamo in apertura, la produzione industriale tedesca è crollata del 2,4% a luglio, le attese erano meno 0,5%, su giugno è crollata di 5 volte tanto, ma anche su base annua la produzione tedesca ha fatto meno 5,3%, quindi luglio su luglio 2023, con attese di un meno 3,6%. Allora, intanto poi sentiamo Mattarella, che... Ho visto che c'è un consenso però tra i vostri ospiti ancora cautamente positivo sull'andamento dell'economia quest'anno e l'anno prossimo, De Molli.
Sì, corretto. Il 60% dei nostri ospiti prevede di chiudere l'anno con fatturato in crescita e per il 30% in crescita a doppia cifra. E quindi diciamo che il mood, lo spirito, l'aspettativa resta nel lato positivo dell'indicatore. Ho pubblicato un editoriale, avete pubblicato un mio editoriale sul Sole 24 Ore due giorni fa, dove presento i dati e le statistiche rispetto all'Ambrosetti Club Economic Indicator, che dimostra la propensione positiva degli imprenditori rispetto a investimenti, assunzioni e prospettive di crescita a breve e medio. Quindi rimaniamo in un quadro moderatamente positivo ed ottimistico da questo punto di vista, che poi è anche il nostro in prospettiva. Dall'altro lato, sai, crescere dell'1% circa, quando nei 20 anni dal 2000 al 2020 hai avuto un tasso annuo medio di crescita dello 0,2, vuol dire andare 5 volte più veloce di come andavi 20 anni e come sei andato per 20 anni consecutivi. Quindi uno può anche dire siamo in una velocità supersonica. Poi possiamo sempre fare meglio, poi c'è sempre qualcuno che va meglio, la Spagna fa il doppio meglio di noi, ma noi non andiamo male.
Che ha fatto i complimenti a Radio 24, diciamo che l'ascolta sempre, noi siamo onorati. Io ho fatto i complimenti a lui per il paese che rappresenta, perché la Germania quest'anno farà un più 0,2%, l'Italia farà un più 0,8%, Quindi bicchiere mezzo pieno, che faremo 4 volte più della Germania, però attenzione, la Francia farà più 0,9 e soprattutto la Spagna farà più 2,3%, quindi siamo a 3 volte quasi.
Peraltro abbiamo con noi il ministro Cookies, delegato da Scholz a rappresentare il governo tedesco qui a Cernobbio, a Villa d'Este, che anch'esso è in arrivo, e non a caso abbiamo voluto come titolo del suo intervento porre il quesito: Germania da motore ammalato d'Europa? Punto di domanda.
Potreste anche levare il punto di domanda. Mattarella sul debito.
Attenzione, il mio non è un invito a trascurare il debito. Sono pienamente consapevole dell'esigenza ineludibile di abbatterlo. Si tratta di un invito a procedere su una strada che assuma con precisione i fondamentali dell'economia come criterio. Il nostro paese ha pagato in interessi poco meno di quanto ne abbiano pagati insieme Germania e Francia. Il motivo, come è noto, è il diverso tasso di interesse. Eppure l'Italia è un debitore onorabile, con una storia trentennale di avanzi statali primari annui.
Devo dire che anche il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, ha detto sempre qui da Cernobbio: il problema dell'Italia è il debito. E poi ha aggiunto, devo dire, il mercato vede un doppio taglio dei tassi della Banca Centrale Europea da qua a fine anno. Così come in America iniziano ad esserci molte attese di un taglio da 50 punti il 18 settembre, non solo da 25 punti. Importante, lei ricordava De Molli, anche questo accenno, questa sottolineatura del Presidente della Repubblica sul debito, perché siamo inutili girarci attorno, si sta scrivendo la legge finanziaria da mandare a Bruxelles e sappiamo che ieri il ministro Giorgetti ha iniziato a dire subito: non c'è nessun tesoretto, ci sono un ottimo andamento delle entrate fiscali, perché ha il terrore, secondo me, e ha ragione, che ogni volta che tu citi il tesoretto parte l'assalto alla dirigenza con dentro il presunto tesoretto. L'importanza del richiamo di Mattarella.
Ma anche qui il presidente è stato molto esplicito e mi è piaciuto molto il suo indirizzo, che era un indirizzo in questo caso, dal mio punto di vista, non so cosa ne pensa lei direttore, critico verso l'Europa e verso i mercati finanziari, della serie: non mi spiego, non mi capacito, non ha nessun razionale logico che l'Italia, avendo 2 trilioni di debito nell'insieme, e cioè la metà del debito degli altri 2 combinati, paga gli stessi interessi loro come valore assoluto, e questo è una zavorra per il futuro del paese, limita la flessibilità fiscale, limita gli indirizzi di investimento futuro. Quindi mi è piaciuto davvero molto, è stato davvero estremamente diretto e chiaro, e anche questo mi ha fatto molto piacere, perché ha voluto omaggiare il mezzo secolo di storia del Forum TEA Cernobbio, proprio dando un contributo pesante e inequivocabile.
Allora, grazie. Domani appunto ci sarà l'intervento della Premier Meloni, poi l'incontro con Zelensky, e Meloni, che arriverà alleggerita domani, questo possiamo dirlo, da giornalisti, da altrimenti quello che sarebbe stata una pressione sul futuro del, a questo punto, ex ministro San Giuliano, e poi domenica invece altri 6 ministri del governo e i leader dell'opposizione, Conte e Schlein, oltre che anche Carlo Calenda. Grazie Valerio De Molli. Adesso io vorrei restare sul tema che avevo annunciato, tema energia per vari fronti, e in questo caso iniziare proprio dal tema non bolletta ma approvvigionamento, chiamiamolo così. adesso faremo, diciamo, l'approvvigionamento, poi la bolletta che paghiamo. E ringrazio per averci appena raggiunto qui gli studi di Radio 24 a Villa d'Este l'amministratore legato di SNAM, Stefano Venier. Buonasera.
Buonasera.
Allora, poi arriverò anche a alcune dichiarazioni che lei ha già rilasciato, però facciamo il punto, visto che la situazione è tranquilla, su stoccaggi, un po' che non ne parliamo. Io penso di essere l'unico programma nel globo terracqueo che ancora dà la quotazione del gas di Amsterdam. Fra un po' di quei ragazzi inizieremo a fare una volta a settimana, però, perché e notiamo due cose: notiamo che le quotazioni del gas ad Amsterdam sono nettamente 33-32 rispetto ai 52 dell'anno scorso. Notiamo invece che il prezzo dell'elettricità, il PUN, continua a essere più alto dell'anno scorso. Ma venendo al fronte stoccaggi, a che punto siamo con gli stoccaggi? A che punto siamo anche sullo sviluppo della cosiddetta dorsale di cui parlammo già un anno fa? Cioè, sostanzialmente noi abbiamo adesso importanti abbiamo, oltre che rigassificatori, abbiamo importanti gasdotti, il TAP, ma anche in Sicilia. Il rischio è che, siccome la domanda forte nel centro-nord, vi sia una strozzatura, se non ricordo male, nella parte appenninica, ma vado a memoria. Quindi stoccaggi, accesso del gas e anche imbuto e gli investimenti per, diciamo, e superare l'imbuto nel centro Italia.
Perfetto, grazie. Ma diciamo che dal punto di vista degli stoccaggi la situazione per certi versi può essere considerata anche migliore della ottima situazione dell'anno scorso. Siamo il livello di riempimento degli stoccaggi proprio oggi ha raggiunto il 92,6%, quindi è ragionevole immaginare che da qui alla fine di ottobre, quando finisce la campagna di, diciamo, accumulo del gas per l'inverno, saremo arrivati al 100%, quindi a 12,4 miliardi di metri cubi disponibili per l'utilizzo invernale. Quindi da questo punto di vista direi che abbiamo fatto il lavoro che si doveva fare, lo hanno fatto gli operatori. Certamente questo risultato è stato possibile perché si è partiti già lo scorso inverno a cercare di riniettare il gas quando si poteva, e quindi già a marzo avevamo un livello di riempimento del 60%. Quindi direi che questo non solo gioca un ruolo importante, fondamentale sulla disponibilità del gas per l'inverno, ma lo gioca anche rispetto a un effetto calmierante rispetto alla possibile volatilità di fronte ad eventi e notizie. Esattamente, perché se tu sai che hai lì in Europa e in Italia una quantità già disponibile che può riversarsi sul mercato, in questi giorni, per dire, in Austria e in altri paesi si è estratto gas dagli stoccaggi per metterli sul mercato grazie a uno spread favorevole. Quindi da questo punto di vista è un elemento strategicamente calmierante.
Ecco, poi, come ci siamo arrivati? Perché prima si parlava del ruolo dell'Europa e quant'altro. Allora, noi nel 2021, lo so, io l'ho detto penso allo sfinimento, importavamo dalla Russia il 40% del gas che ci serviva. Adesso praticamente siamo al 4%,
se non... come Italia
al 4%. Con che cosa l'abbiamo sostituito in quota parte? Il TAP, che però, se non ricordo male, viaggiava sui 10 miliardi di metri cubi. Comunque, abbiamo i rigassificatori su Piombino, adesso poi mi parlerà anche di Ravenna più avanti. Come è stato possibile questo passaggio, questa sostituzione?
Beh, è stata fatta, diciamo, utilizzando alcune delle infrastrutture che erano disponibili, quindi si è utilizzato maggiormente il flusso dall'Algeria, che oggi viaggia intorno ai 24-25 miliardi di metri cubi annui. Si è fatto pieno utilizzo del TAP, che ha cominciato a arrivare a pieno regime esattamente in coincidenza con la crisi russo-ucraina. Si sono utilizzate al meglio tutte le infrastrutture dei rigassificatori, ce n'era qualcuno già disponibile al largo di Livorno per 4 miliardi di metri cubi, si è messo in funzione Piombino, che sta marciando a quasi 5 miliardi di metri cubi. Ecco che la composizione di questi vari flussi ha consentito di sostituire completamente o quasi completamente quelli che sono i flussi dalla Russia.
Devo dire che nessuno adesso è facile dirlo ora, io mi ricordo benissimo i timori che non si riuscisse.
Sono stati giorni complicati, lo confermo, ed era anche complicato riuscire a comporre questi vari pezzettini in modo tale da riuscire a soddisfare esattamente quello che era il quantitativo, che era molto rilevante, come sottolineava lei, dell'ordine del 40%, che tradotto in miliardi di metri cubi, tanto per avere un termine di paragone, erano 26-28 miliardi di metri cubi. Ora ancora qualche miliardo ce l'abbiamo, ma è una quota assolutamente marginale. Questo disegno...
Intervisio, dice,
sì, esattamente. Quello che stiamo stiamo poi facendo ulteriormente. È chiaro che se guardiamo la fotografia, oggi più del 50% del gas che serve al consumo italiano, prevalentemente al nord, viene dal corridoio sud e l'altra parte viene prevalentemente dall'LNG e dai rigassificatori che sono collocati al nord. Da qui la necessità strategica di potenziare questo corridoio da sud a nord attraverso il progetto dell'Adriatica che lei prima ricordava, che è entrato all'interno del PNRR, perlomeno per la sua fase 1, e i cui lavori e i cantieri sono stati avviati nel mese di giugno. Proprio ieri è uscita la sentenza definitiva che respinge l'ennesimo ricorso per la costruzione della centrale di Sulmona, quindi abbiamo aperto sia il cantiere della centrale di spinta che deve spingere il gas verso nord, sia della costruzione del primo tratto più importante, che è il tratto che va da Sistino a Minerbio e che supporterà anche il flusso in ingresso dal nuovo rigassificatore di Ravenna, che sarà in funzione diciamo alla fine del primo trimestre l'anno prossimo.
E questa era la strozzatura, l'imbuto a cui facevo riferimento io, cioè visto che ormai crollando l'importazione di gas russo da Tarvisio e avendo ribilanciato molto su Algeria, TAP e poi anche la Sicilia, se non ricordo male, Porto Empedocle.
Poi importiamo anche un po' di gas dalla Libia attraverso la Sicilia, e in più in questi giorni è entrato in funzione il nuovo giacimento Cassiopea, che anche quello contribuirà a un ulteriore flusso.
E lì si rischiava appunto la strozzatura, visto che la domanda più forte è al nord. Una nota sul TAP: io ho fatto una battaglia per difendere il TAP, e meno male che abbiamo fatto sto TAP, sennò sarebbero stati veramente problemi. Ma avete intenzione di aumentarne la potenza?
È già stato approvato dai soci e dagli shipper l'incremento della capacità di 1,2 miliardi, quindi passeremo dai circa 10-11,2 miliardi già a partire dal 2026, mentre come ricordava anche il presidente Aliyev questa mattina, ovviamente ci sono in fase di valutazione ulteriori incrementi per i prossimi anni, ma che ovviamente traguardano a questo punto il 2028-30.
Allora, molti mi scrivono: sì, bella soddisfazione per sostituire il gas russo con un gas che costa 3 volte di più. A parte il fatto che torniamo sempre al tema, faccio notare che non abbiamo deciso di sostituire il gas russo perché ci stava antipatico il gas russo, c'è stata una piccola invasione da parte della Russia in Ucraina. Se vuole chiedere a Zelensky, è qua, se vuole glielo cerco. Però è vero che la domanda però non voglio farla cadere, è vero che questo gas ci costa 3 volte di più? Perché i prezzi ad Amsterdam non direbbero così.
No, ma non è vero che costa 3 volte di più. Quello che possiamo dire per certo è che il gas, l'LNG, cioè il gas liquefatto, costa un po' di più del gas che arriva via tubo, non certamente negli ordini di grandezza di cui si sta parlando, di cui faceva riferimento il suo ascoltatore.
Fake news russa.
Tuttavia dobbiamo anche ricordare che a fronte di questa, diciamo, maggior costo che è legato al dover mantenere il gas liquefatto all'interno delle navi per il trasporto, ci sta la potenziale diversificazione che tutti guadagni attraverso questo strumento, perché la soluzione dell'LNG è la soluzione che è stata adottata in maniera diffusa da tutti i paesi europei, da un lato per la sua rapidità di realizzazione, perché attraverso le navi rigassificatrici a Piombino abbiamo messo in marcia la nave in 6 mesi, dall'altro perché questo consente un'intrinseca diversificazione delle fonti. Il gas che arriva a Piombino arriva dagli Stati Uniti, arriva dall'Algeria, arriva dal Qatar, arriva dal Mozambico, è arrivata una nave dal Congo, e questo intrinsecamente è un elemento di sicurezza.
Si chiama diversificazione anche nell'investimento personale, e chiaramente puoi giocare su diverse anche arbitraggi prezzi. Un'ultima domanda: voi con Eni avete annunciato 3 giorni fa l'inizio della fase sperimentale dell'impianto Ravenna CCS. È la prima esperienza in Italia di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. Ma come funziona e perché andiamo a stoccare l'anidride carbonica?
Fondamentalmente, cioè, c'è un tema di sicurezza energetica di cui abbiamo parlato sin qui, ma c'è anche un tema di quali tecnologie e quali soluzioni trovare per la transizione energetica. La cattura della CO2 serve a dare una risposta tecnologica alle necessità delle industrie maggiormente energy intensive, maggiormente emettitrici, dalle raffinerie al petrolchimica, al cementifici. E quindi come funziona? Si cattura la CO2 dai fumi in emissione degli impianti, la si trasporta e la si intomba a 3.000 metri riutilizzando giacimenti che in passato sono stati utilizzati per estrarre il gas. Poi questa è un'esperienza che non è solo la prima in Italia o nell'intero Mediterraneo, è anche tra le prime in Europa ed è a testimonianza del funzionamento di questa tecnologia, che non vuole essere la risposta a tutti i temi della transizione, ma vuole essere una delle tecnologie a disposizione per conseguire il risultato della decarbonizzazione del settore industriale.
Allora, grazie, è importante anche perché questo permette alle imprese molto energivore, che mettono molta CO2 della zona del Ravennate e che non riuscirebbero mai a passare all'elettrico, se ho ben capito, di avere una riduzione delle emissioni, perché la CO2 viene banalmente stoccata. Grazie all'amministratore legato di Snam Stefano Veniera, andiamo sul GR24 con tutti gli aggiornamenti, delle dimissioni di San Giuliano, nomina di Alessandro Giuli Ministro della Cultura e quant'altro. Noi ci risentiamo dopo per parlare invece di bollette elettriche, non solo di gas.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta dal workshop Ambrosetti qui a Cernobbio per la seconda parte di Focus Economia. Vedo molti messaggi sul gas, ci costa di più. Allora, bisogna capire a che raffronto, ma adesso parliamo anche di bollette elettriche, non solo di gas, perché ci ha raggiunto qui, sempre negli studi di Radio 24, l'amministratore legato e direttore generale di A2A, Renato Mazzoncini. Buonasera Mazzoncini.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Prima di tutto il tema su cui siete intervenuti, poi la bolletta, gli italiani che sono anche per la parte elettrica 3.800.000 famiglie uscite dal regime di tutela e la maggior parte sono rimaste nelle tutele graduali. Però oggi in un panel, come si dice in gergo, molto importante, è uscita una stima di un pacchetto di investimenti da oltre 270 miliardi di euro entro il 2050 per rendere possibile il processo di decarbonizzazione, e voi avete stimato che per decarbonizzare le città servano 10 miliardi di euro l'anno e le città sono un elemento chiave per la sfida nella decarbonizzazione. Perché e come arriva questa stima?
Sì, allora sostanzialmente siamo partiti dalla constatazione che le città sono dei catalizzatori socio-economici e che la maggior parte della gente sta andando via nelle città. Questo a livello mondiale, ma in Italia il 72% della gente vive già nelle città e si arriverà oltre l'80% nei prossimi anni. Questo è un dato di fatto. In maniera controintuitiva però le città finiscono per essere un alleato della sostenibilità della decarbonizzazione, perché hanno sostanzialmente quelle che noi chiamiamo economie di densità. Quindi se investo su una rete elettrica, per ogni chilometro allaccio 5 volte le utenze che allaccio in un'area rurale. Sulle reti dell'acqua 3 volte, idem sulle reti del gas. Pensare alla mobilità, una metropolitana o un tram è in grado di portare evidentemente densità completamente diverse, ma un appartamento in una città ha un costo energetico di riscaldamento che è il 20-25% più basso che in un'area rurale. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui noi investiamo nelle città per la decarbonizzazione, utilizzando questa economia di densità, riusciamo con ogni euro che mettiamo ad avere un effetto di decarbonizzazione molto più forte che in qualunque altra situazione.
Ma quando uno parla di decarbonizzazione intende la riduzione della CO2 in generale, ma andando dentro il pacchetto, cioè immaginiamo che vi siano 10 miliardi che al momento non vedo da investire nel processo di decarbonizzazione, e l'investimento andrebbe a collocarsi dove?
Beh, allora facciamo degli esempi pratici così le persone ci capiscono. Oggi nelle città i due punti principali sono la climatizzazione degli edifici, caldo-freddo, che oggi è fatto prevalentemente con gas per riscaldarci, e la mobilità, che è fatta prevalentemente con petrolio per muoversi. Quindi su questi due elementi sostanzialmente si lavora con pompe di calore e teleriscaldamento nelle città del nord Italia, e che vuol dire sostanzialmente investire nella rete elettrica e nelle pompe di calore nelle città e poi nel passaggio, diciamo, alla mobilità sostenibile, veicoli elettrici e quant'altro. Dov'è che abbiamo stimato i 10 miliardi all'anno? Che in realtà ci sono, perché una parte importante di questi sono anche messi banalmente dalle utility. Nel momento in cui noi investiamo per sviluppare una rete di teleriscaldamento, che so, Milano oggi ha il 14% di teleriscaldamento, stanno arrivando un'enormità di data center, i data center chiamano tantissima energia elettrica ma producono moltissimo calore per raffreddare i chip. Questo calore utilizzato sul, che è calore di scarto e decarbonizzato perché la contabilità carbonica ce l'ho già nel data center, produce la possibilità di raddoppiare il teleriscaldamento a Milano, cioè vuol dire 150.000 famiglie che si scaldano con calore di scarto. A Brescia l'anno scorso,
con calore che è il calore prodotto dai data center, sostanzialmente
prodotto dai data center, noi l'anno scorso, per dare un'idea di cosa si può fare nelle città, abbiamo scaldato l'intera città di Brescia, che per l'88% è collegata al teleriscaldamento, usando solo il 15% di gas. Il calore è venuto dal termovalorizzatore, da due acciaierie che sono in città, che abbiamo collegato al teleriscaldamento, e stiamo collegando anche lì un data center. È abbastanza impressionante quello che si può fare col calore,
cioè,
di
le acciaierie che già erano presenti, già lavoravano, il calore che sviluppano invece che
essere
disperdersi viene utilizzato per il teleriscaldamento.
Esattamente, è quello che sta succedendo nel centro e nord Europa, il che vuol dire tra l'altro che gli edifici diventano tutti compliance alla direttiva Case Green, perché ricevono calore decarbonizzato, che è un altro tema molto importante.
E quindi questo è un esempio molto concreto, perché non è neanche così intuitivo utilizzare data center o chi già emette calore di suo, perché appunto per i processi di lavorazione, per usarlo per il teleriscaldamento. Veniamo alla parte invece delle bollette. Qualcuno mi dice: non è vero che hanno scelto, sono stati sbattuti fuori. Sì, è vero, il governo ha deciso, c'è una legge precedente, dal 1 gennaio fine del regime di tutela per 3.800.000 famiglie in tutela gas, e dal 1 luglio fine del regime di tutela per 3.800.000 famiglie che non rientrano più nelle caratteristiche che invece hanno tenuto i vulnerabili, quindi più di 75 anni, percettori di bonus sociale, beneficiari della 104 sulla disabilità o utenti delle isole minori non interconnesse, o se abitano in strutture abitative di emergenza, per esempio in seguito a un terremoto. Allora, quello che molti ci segnalano è che intanto, se lei ce lo conferma, che la maggior parte degli utenti che hanno smesso, che sono usciti dalla tutela, hanno optato per non optare, cioè non hanno deciso e sono andati in automatico nel regime a tutele graduali, e che paradossalmente costa meno quello di quello che hanno come regime i vulnerabili.
Sì, allora sicuramente quello che sta succedendo è che le persone che erano rimaste in tutela, ma tutto sommato è la ragione per cui erano rimaste finora in tutela, tendenzialmente cercano di non decidere, quindi siccome c'era un passaggio automatico alle tutele graduali che consentiva altri 3 anni di questo regime tutelato, stanno proseguendo così. La ragione per cui stanno pagando meno dei vulnerabili è che le tutele graduali sono il risultato di un'asta, e quindi le aziende che hanno partecipato alle aste hanno introdotto, diciamo, dei costi di gestione del cliente più bassi di quelli che erano regolati prima. Non sono grandi differenze, però delle differenze ci sono.
Ma potrebbe essere, come sostengono i più maliziosi, che voi, perché voi avete partecipato con Enel, con altri soggetti, alle aste sul territorio, ognuno di noi ha ricevuto nella nuova bolletta, il tuo operatore è questo, se non hai scelto quale operatore, se sei rimasto nelle tutele graduali, perché è l'operatore che ha vinto l'asta per la zona, se stai a Milano, se stai a Venezia, se stai a Brindisi. Alcuni sostengono che in realtà siano più convenienti, perché il vostro primo interesse è portarmi dentro, cioè dimostrare che io sono conveniente, e poi un domani, fra 3 anni magari, quando uscirò dalle tutele graduali, che sia anche una forma di marketing, un prezzo più basso.
Ma allora, certamente l'obiettivo di tutte le aziende che hanno partecipato alle aste era di incrementare la propria base clienti, questo non c'è dubbio. Questo però, voglio dire, in una direzione in cui il libero mercato dappertutto porta alla fine a prezzi più bassi e più competitivi. Quello che è successo, veniamo da 2 anni di crisi energetica spaventosa, il fatto di essere a libero mercato ha consentito a milioni di cittadini italiani di risparmiare miliardi di euro rispetto a quelli che in tutela si sono trovati nel 2022 i prezzi energia ottuplicati. Quindi, come dire, il libero mercato ti consente sempre di scegliere e questo nel momento in cui c'è un mercato competitivo. Oggi in Italia abbiamo quasi 800 aziende che competono tra di loro. Diciamo, lei mi insegna, Barisoni, che dovrebbe consentire di avere effettivamente un'economia. È molto difficile però confrontare i due mondi, perché il mondo della tutela è un mondo in cui il gestore è obbligato a vendere solo la materia prima. Il mondo del libero mercato è un gestore dove il cliente può decidere insieme alla materia prima di farsi pagare dall'azienda una caldaia, una pompa di calore, un pannello solare, delle manutenzioni, cioè sono dei pacchetti molto più articolati. Quindi in realtà il confronto è un po' più difficile da fare, ecco, voglio dire, nel momento in cui entri nel libero mercato devi essere un po' ginnico per riuscire a cogliere tutte le opportunità che il libero mercato ti dà.
Senta, mi chiarisce un mistero, tra virgolette, perché poi incide anche su come si compone il prezzo della bolletta. Il PUN, cioè il prezzo dell'elettricità sul mercato libero, adesso vado a riprendere il dato di oggi, ma insomma è da mesi ormai che è superiore al livello di un anno fa. Oggi eravamo a 100 e 130, esatto, non lo vedo, eccolo qua, 131 contro un anno fa 106, e siamo in questa, diciamo, 40 euro a megawattora in più. Ma come mai? Perché il gas, ne abbiamo appena parlato, e comunque le quotazioni di Amsterdam sono lì a dimostrarlo, è a un livello nettamente più basso rispetto a un anno fa.
No, beh, il gas è più o meno a livello, il livello è molto simile a quello di un anno fa. Oggi credo che il gas viaggi intorno ai 35 euro al megawattora.
50 però, vabbè.
Il conto comunque è un conto matematico abbastanza facile da fare, cioè considerando che oggi abbiamo ancora più del 50% di energia elettrica prodotta da centrali a gas in Italia. Si fa in questa maniera il conto: si prende il prezzo del gas al megawattora, che adesso potete recuperare quant'è, credo che oggi viaggi intorno ai 35 euro al megawattora, sì. Si moltiplica per 2 perché l'efficienza delle centrali termoelettriche è 50%, quindi ogni megawattora di gas produce mezzo megawattora elettrico, okay. Moltiplica per 2, poi devi sommare il costo della CO2, perché l'ETS in Europa si paga per quanto si emette la CO2, e più o meno il 40% del costo della CO2 va sul costo del gas. Quindi se oggi la CO2 costa, se non credo che viaggi intorno agli 80 euro alla tonnellata, il 40% di quegli 80 euro si sommano, quindi bisogna fare un 35 per 2 più si somma il costo della CO2 e sei intorno ai 105-106 euro.
Ma se non hai gas, qual è l'elemento che porta il PUN, il prezzo dell'elettricità sul mercato, che dovrà essere più alto?
Intanto
adesso
la variazione della CO2, che ha una sua dinamica di variazione. Quindi due elementi per calcolare il prezzo sono prezzo del gas e prezzo della CO2 fondamentalmente. E poi l'ultimo elemento è il fatto che quando noi sottoscriviamo dei contratti con i cittadini, si sottoscrivono contratti a lungo periodo, tipicamente un anno, due anni. Quello che succede è che mentre nel mondo precedente i contratti erano completamente flat perché l'energia aveva un suo prezzo completamente stabile, oggi quando si sottoscrive un contratto di un anno o di due anni si sta facendo una scommessa, diciamo, e quindi le assicurazioni che coprono, diciamo, il prezzo dell'energia nei due anni sono aumentate di prezzo perché c'è una volatilità maggiore. Quindi, diciamo, i tre elementi di prezzo sono prezzo del gas, prezzo della CO2 e prezzo della volatilità del mercato. Se la CO2 è bassa, la volatilità è bassa e il prezzo è basso, si abbassa il prezzo dell'energia. Se questi tre elementi sono alti, e in questo periodo la volatilità
è alta,
è piuttosto
anche il prezzo
alta.
Della CO2. No, è una curiosità mia, perché non capivamo la componente gas perché dovesse incidere, visto che è più bassa di un anno fa. Grazie anche all'amministratore delegato di A2A, di cui è anche direttore generale, Renato Mazzoncini. Andiamo adesso sul traffico e poi il consueto sondaggio degli operatori sulle attese di andamento economia e mercati nei prossimi mesi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
18:21. Allora, ultima parte di Focus Economia, molta agitazione, molto movimento qui a Cernobbio perché sta per iniziare a brevissimo la conferenza stampa del presidente ucraino Zelensky. Dicevo, quest'anno l'abbiamo messo in coda al programma, di solito vi aprivamo, perché ogni anno Radio Cori, Sole 24 Ore, conduce un sondaggio tra gli operatori Assium Forex su come andranno le borse. Ora, le borse ci hanno fatto così prendere qualche coccolone ad agosto, poi adesso hanno recuperato moltissimo, ma siamo in collegamento con Chiara Di Michele, Radio Cori Sole 24 Ore. Chiara, buonasera.
Buonasera.
Allora, quello che si chiama, con una parola che io aborro, sentiment degli investitori, insomma, che cosa è emerso su l'andamento delle borse nei prossimi mesi, immagino anche alla luce a questo punto di un taglio dato per certo dalla parte della Federal Reserve, si scommette se un quarto di punto, cioè 25 punti base o 50 punti, e vedevo oggi anche tra gli operatori qui a Cernobbio anche un ulteriore taglio della Banca Centrale Europea a breve. Chiara.
Sì, il sentiment degli operatori del sondaggio che si è tenuto tra il 26 agosto e il 2 settembre, il sentiment è positivo per i prossimi sei mesi. L'89% prevede che gli indici non scenderanno al di sotto dei livelli attuali. Di questi il 40% scommette su ulteriori guadagni dei listini, una quota che sale, anche se non di molto, rispetto al 37% indicato nel precedente sondaggio di luglio. Solo l'11% degli operatori indica invece dei ribassi degli indici. Dunque, l'avvicinarsi del taglio dei tassi di interesse infonde sicuramente maggiore ottimismo. Rimane comunque la cautela di fronte a diverse incognite che si sono riaffacciate, a partire dallo stato di salute dell'economia globale, anche di fronte ai recenti dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti, che hanno mostrato una debolezza, insomma. Gli operatori si sono anche espressi sull'andamento dell'euro-dollaro. Qui le previsioni sono un po' più complicate, proprio in vista di tagli sia da parte della Banca Centrale Europea che da parte della Federal Reserve. Questo l'ha spiegato anche il presidente di Assium Forex, Massimo Mocio, per cui gli operatori non si sono sbilanciati e sono rimasti allineati al sondaggio precedente, indicando, il 52% lo ha indicato, il mantenimento dell'attuale rapporto di forze fra le due valute. Tuttavia aumentano leggermente, al 31%, le aspettative su un rafforzamento dell'euro e si riduce la quota di chi si aspetta un indebolimento della moneta unica. Oggi intanto il cambio si è attestato a 1,11 circa, in linea con ieri sera. Ci sono poi notizie positive Ci sono notizie positive per lo spread, perché il 63% degli intervistati ritiene che il differenziale tra il BTP a 10 anni e il Bund di pari scadenza rimarrà stabile sotto i 150 punti. Restano quindi in minoranza, il 37%, le risposte relative a un aumento fra i 150 e i 200 punti. Oggi lo spread tuttavia è lievemente aumentato, attestandosi a 145 punti rispetto ai 143 di ieri.
Sì. È molto importante quello che tu dicevi, perché evidentemente qualche ascoltatore mi scrive: ma come mai questo cauto ottimismo con un'economia che rallenta e quant'altro? Perché tutto l'ottimismo, se ho ben capito, arriva dal taglio dei tassi di interesse, quindi da un'ulteriore, diciamo, ripresa delle borse su questo, e da un'economia che non va a frenare, casomai rallenta. Questo mi sembra di capire, Chiara.
Certo, esattamente così, ci sono timori su un rallentamento dell'economia, ma sicuramente non su una frenata. Volevo anche aggiungere che si sono espressi gli operatori sull'entità del taglio di interesse. Sappiamo che qui le scommesse variano continuamente in base alla pubblicazione dei dati macroeconomici, quindi il sondaggio, ricordiamo, tenuto nell'ultima settimana di agosto, il 90% degli operatori intervistati ha indicato un taglio di 25 punti base, con il 90% che si attende invece un taglio di 50 punti da parte della Federal Reserve. Però appunto sono scommesse che variano in continuazione. Oggi, ad esempio, dopo la pubblicazione dei dati sul lavoro americani, risultati inferiori alle attese, con la creazione di meno posti di lavoro rispetto alle attese, sono aumentate inizialmente le scommesse su un taglio dello 0,5% da parte della Fed, sì. Poi però sono tornate a scendere e adesso diciamo oltre il 70% indica che il denaro sarà abbassato di soli 25 punti base.
Sì, sarebbe interessante anche vedere, perché oggi c'è un dato che ricordavamo in apertura sulla produzione industriale tedesca, particolarmente brutto sia mese su mese che anno su anno, questo avrebbe cambiato rispetto a quando avete condotto l'indagine leggermente le attese degli operatori economico-finanziari. Grazie anche a Chiara Di Michele di Radio Core e Sole 24 Ore, è un classico che quando facciamo la diretta a Cernobbio c'è anche il sondaggio di Radio Core, non potevamo rinunciarvi. E allora grazie come sempre a Daniele Brunetti per l'assistenza qui in redazione, a Livia Caivano che è una new entry che ringraziamo per l'assistenza in redazione, da Milano a Marco Lombardo e Gianluca Papa e a Carlo Salvatori qui in regia, Anna Ligios per il marketing, basta, Michele Previato non lo cito, noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.